Benvenuti alla sesta puntata del podcast Raccontando Primo Levi, il canale interamente dedicato all'indimenticabile scrittore torinese. Nell'episodio precedente vi ho raccontato del difficile approccio che Levi aveva con le ragazze e di disagio interiore che da giovane, soprattutto quando era studente, aveva proprio per questo motivo. Per una pulsione che veniva in qualche modo inibita per timidezza e per un senso di inadeguatezza fisica, ce n'era però un'altra in cui il giovane Primo Levi trovava la sua valvola di sfogo, la montagna. L'amore per la montagna, che era stato ereditato dalla madre, era un amore grande, che sapeva rappresentare per lui il luogo delle amicizie e della libertà. Fino all'età di 13-14 anni, lo scrittore frequentò con la famiglia e i cugini località come Torre Pellice, in Val Pellice, o Meano, o Bardonecchia, in Val di Susa. Facevano tutti insieme lunghe camminate, per il gusto di mantenere il contatto con la natura, un po' nella convinzione che la montagna portasse con sé la capacità di fortificare lo spirito e il fisico, e anche un po' per togliersi di dosso l'atmosfera sonnolenta della Torino di allora. Poi, una volta terminato il liceo e iniziata l'università, nacque in Primo Levi la passione per la scalata, soprattutto dopo aver conosciuto Sandro Del Mastro, e anche lui era iscritto alla facoltà di chimica ed era di 2 anni più grande. Levi lo definiva un isolato, un ragazzo di statura media, magro ma muscoloso, che aveva grandi mani callose, un profilo ossuto, il viso cotto dal sole, la fronte bassa sotto la linea di capelli che portava cortissimi e tagliati a spazzola. Camminava con il passo lungo dei contadini, lo descrive così Primo Levi in un passo in un suo racconto, e Sandro lo coinvolgerà in imprese temerarie sulle montagne intorno a Torino. I picchi del Pagliaio con il torrione Walkman, i denti di Cumiana, il Plo e lo Sbarua, che nel racconto Ferro contenuto nel libro Il Sistema Periodico descriverà come prisma di granito che sporge di un centinaio di metri da una modesta collina irta di rovi e di bosco ceduo. Era il 1938 quando cominciava a scalare Levi insieme a Sandro Del Mastro le montagne, l'anno della promulgazione delle leggi razziali. Il clima sociale si stava inevitabilmente inasprendo e chi come Levi era di origine ebrea iniziava a fare i conti con il proprio status di diverso agli occhi barbari di una società che era avvelenata dal fascismo. Vedere Sandro in montagna riconciliava però con il mondo, scriverà ancora Levi nel racconto Ferro, e faceva dimenticare l'incubo che gravava sull'Europa. Era il suo luogo, quello per cui era fatto, come le marmotte di cui imitava il fischio e il grifo. In montagna diventava felice, di una felicità silenziosa e contagiosa, come una luce che si accende. Suscitava in me una comunione nuova con la terra e il cielo, in cui confluivano il mio bisogno di libertà, la pienezza delle forze e la fame di capire le cose che mi avevano spinto alla chimica. Levi parlava di libertà non a caso, perché proprio lo scalare le montagne, il mettersi alla prova compiendo uno sforzo fisico al limite delle sue capacità, ma rimanendo sempre padrone del proprio destino, era il solo modo che aveva per legittimare la propria indipendenza. Il solo modo che aveva per combattere metaforicamente le limitazioni che invece il fascismo gli imponevano nella quotidianità della vita. Quindi era come una sorta di atto di rivalsa, di ribellione nei confronti del regime. E queste esperienze estreme in montagna saranno fondamentali per lui, per quando verrà calato nell'inferno di Auschwitz, perché lo forgeranno contro la fatica dei lavori forzati, gli daranno quella tenacia che contribuirà in qualche modo alla sua sopravvivenza in lager. Un'esperienza invece che servì meno a Sandro. Fu infatti il primo caduto del comando militare piemontese del Partito d'Azione. Nell'aprile del 1944 fu infatti catturato dai fascisti e durante un tentativo di fuga venne ucciso da una scarica di mitra alla nuca. Sarà un ragazzino di 15 anni ad ammazzarlo senza pietà, uno sgherro, come lo definirà Primo Levi, arruolato nei riformatori dalla Repubblica di Salò. Levi ricorderà sempre di Sandro un suo ricorrente modo di dire: mangiare la carne dell'orso. Era così che il suo amico chiamava quelle scalate avventurose. E proprio da questa singolare definizione sono partito per scrivere la mia poesia su Levi e la montagna. L'ho intitolata quindi La carne dell'orso e, come tutti gli altri miei testi che vi sto leggendo durante gli episodi del podcast, è contenuta nel mio libro Il lato oscuro del centauro, pubblicato dalla casa editrice La Vita Felice. La carne dell'orso. La senti la fatica sul passo duro della roccia e il cuore che fiotta dalle propaggini, che tramuta in foglia le vene e il sangue nella sua clorofilla. Non temi però nessuno sforzo. Presto sarà come materia lieve, lo sai, la stessa che docile posa sugli zigomi bruciati di sandro, in un travaso di montagna e vita. Scalare magnesio e silicio e poi ancora la consistenza del calcio, farlo diventare quasi un rituale da mani callose e braccia sfinite, ti ricorda la libertà, il suo senso. E allora via di rifugio in rifugio, con quella faccia ubriaca tutta di sole, di vento, fin sulle cime, tra le felci, le fragole e le vacche, per dirsi coraggio, siamo arrivati. Ogni pietra o filo d'erba chiama al pensiero di un altrove intatto, così come dal bivacco Martinotti l'aurora nasconde dell'Occidente il suo dirupo, il suo tragico abisso. Ma rimane rapido l'approssimarsi del tempo, dei suoi mesi di ferro, e questo tuo vorace amore alpino ti sarà maestro sul finire delle forze, per essere lupo, per non essere uomo. Bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata. Vi aspetto come sempre al prossimo episodio, in cui vi parlerò di un personaggio chiave nella vita di Levi, Wanda Maestro, il suo primo grande amore. A presto.